Pietro, che ha scritto questo messaggio, mi pulisce la lavagna mentre io do introduzione perché ho bisogno della lavagna. C'è un po' di carta, lì c'è uno straccio. Poi qualcuno mi dirà qual è il pennarello che scrive. Intanto io introduco il tema di cui voglio parlare e che è una sorta di panoramica che ho cercato di... Vi vedo molto interessati a vedere come si fa a cancellare la lavagna. Bravo, tutti lì che vuoi. Va bene. C'è una certa panoramica per tentare di vivere e comprendere bene insieme la struttura dell'opera del Signore a partire da quando ha creato l'uomo a quando ha dovuto mettere in atto una volontà meravigliosa nella quale tutti beneficiamo, se vogliamo, per riportare l'uomo sostanzialmente nella stessa posizione in cui era all'inizio prima che avvenisse il peccato. Grosso modo questo è il senso di quello che vi racconterò. Per fare questo bisogna che mi permettiate di introdurre un momentino una schematizzazione che tra l'altro non è propriamente mia, ma l'ho trovato in particolare sull'uomo spirituale scritto da Watchman Nee, e che correla e mette in evidenza le tre componenti di cui è fatto l'essere umano, creato da Dio, e cioè è fatto di un corpo, è fatto di un'anima e di uno spirito. Questi tre elementi o componenti dell'uomo li conosciamo abbastanza bene, tutto il corpo fisicamente non c'è problema, lo vediamo. L'anima, nella quale sono l'intelligenza, la volontà e l'aspetto emotivo e sentimentale, conosciamo anche quelli. La parte che ci è più oscura in realtà è lo spirito, ma adesso vedremo anche il perché. Allora, utilizzando la lavagna, è un bel pennarello che mi è stato dato, e per la gioia e la tranquillità di Alma in particolare, mi sono fatto equipaggiare da Giuseppe di un microfono, così quando mi sposto si riesce a sentire lo stesso. Non considerate che sono un presentatore, mi sento imbarazzato, però è così. Allora, lo schema che ha fatto... Qua. Lo schema che ha fatto Watchman Nee è grosso modo questo: tre cerchi uno dentro l'altro, non sono gran cerchi miei, comunque in questi cerchi di cui quello esterno è il corpo, qui in mezzo c'è l'anima e qui in mezzo c'è lo spirito, che per essere ben tranquillo scrivo con la S minuscola, riservando la S maiuscola allo Spirito Santo. Allora, se io prendo questo che è lo schema generale e mi porto a ingrandirlo qua, lo possiamo fare così, mettiamo tre parti, di cui questa è quella dove c'è lo spirito, questa è quella dove c'è l'anima e questa dove c'è il corpo. Come ho già accennato prima, la parola ci insegna a comprendere che qui dentro, nello spirito, c'è quella che noi chiamiamo la coscienza, c'è la intuizione, adesso ci spieghiamo meglio, intuizione, e c'è la comunione. Mentre, questa riga qua è un posto un po' sbagliato, la spostiamo, facciamola qua. Mentre nell'anima troviamo, come dicevo prima, la intelligenza, la emotività e la volontà. E qui nel corpo troviamo il corpo. Sì, troviamo il corpo con i cinque sensi e che ci permettono qui di comunicare con il mondo esterno. questo è il mondo esterno. Per mondo qui intendo un po' tutto, sia quello fisico che poi anche quello non fisico, cioè gli aspetti delle cose che ci eccitano all'interno. Va bene, allora questo era lo schema originale, e nella opera che il Signore ha dovuto fare, cioè quella di tentare l'uomo, è successo che è avvenuto un cambiamento. Perché innanzitutto il Signore doveva tentare l'uomo? Perché l'uomo è stato fatto a immagine e a somiglianza di Dio, e aveva stabilito il Signore un equilibrio di questa struttura dell'essere umano. Ora, se il Signore non avesse permesso la tentazione, avrebbe in sostanza imposto un modo all'essere umano creato, esattamente come ha fatto, altre volte l'ho detto, ma come ha fatto per le altre creature, in particolare gli animali. Gli animali non hanno volontà, non hanno sentimenti, si muovono secondo uno schema molto ben preordinato, fatto dal Signore, ma continuano a fare nei secoli sempre le stesse cose, sempre allo stesso modo. Quando un leone uccide una gazzella, faccio per dire, non c'è cattiveria nel suo cuore, è perché è stato organizzato così, e lo fa tranquillamente. Se non ha fame, non lo fa. Non c'è la cattiveria. Cattiveria è qualche cosa che invece può essere tipica dell'uomo. Allora, siccome il Signore ci ha fatti, ha creati a sua immagine, in ciò che ci ha dato c'è l'intelligenza, l'emozione, l'emotività in generale, e soprattutto c'è la volontà. Il Signore voleva verificare, aveva bisogno di verificare nell'uomo che esercitasse una sua scelta libera, altrimenti sarebbe stato obbligato a muoversi come un animale, secondo uno schema prefissato. E allora ha permesso che il maligno entrasse in Eden, nel paradiso terrestre, per tentare l'uomo. Nel momento in cui è stato tentato l'uomo, ci sono state sicuramente la coscienza che ha parlato, c'è stata sicuramente l'intuizione che il Signore gli ha mandato, e c'era la comunione che protestava. Va bene? Ma queste tre cose non sono state ascoltate, perché dall'altra parte è entrato il messaggio del maligno, sulla base di tre elementi che cita prima Giovanni al capitolo 3, dove dice, o al capitolo 2 forse, dove dice... le tre essenziali cose relative alla perversione dell'uomo sono la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita. Allora, queste spingevano, soffiavano in un modo, dall'altro c'era una contropartita che soffiava in senso contrario, e di mezzo c'era questa, che è l'elemento essenziale che doveva decidere. Dio non ha influenzato la volontà dell'uomo, perché altrimenti, mi ripeto, avrebbe paragonato, portato l'uomo a essere come un animale, a fare secondo uno schema già prefissato. Gli ha lasciato la libertà. Lasciandogli la libertà, sappiamo come è successo, che l'uomo ha ascoltato questa parte, e naturalmente, ascoltando quella, cosa ha fatto? Ha chiuso, o perlomeno mutilato, il rapporto con l'altra parte. Allora, quello che era l'idea iniziale del Signore, il suo programma iniziale, che era quello di condurre l'uomo in questo senso, cioè lo spirito che pilota l'anima, e l'anima che pilota il corpo, e quindi il rapporto con l'esterno, ha subito un cambiamento, perché qui in mezzo si è generato una sorta di muro. E quindi questi elementi ci sono ancora nell'uomo di oggi, mutilati, ma il Signore ce li ha conservati. Vi leggo una parola che troviamo in Romani al capitolo 1, dove ci è dato un cenno per comprendere che il Signore ha preservato, nonostante il tradimento, ha preservato la possibilità all'uomo di reagire. Andiamo in Romani al capitolo 1, nei versetti da 18 a 32 c'è una, una parte molto impegnativa, soprattutto l'ultima, che elenca quali sono le turpitudini dell'uomo che non segue il Signore, ma nel versetto 28 c'è la frase che mi interessa. Romani 1,28 dice: e siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, il Dio li ha abbandonati ad una mente retrograda. Non si sono curati di ritenere, la ritenevano come? Cioè avrebbero dovuto ritenere perché? Perché il Signore l'aveva lasciata, gli ha lasciato una conoscenza che dovevano avere cura di ritenere. E la cura veniva da che cosa? Da una scelta che è sempre lì. Cioè questa tiro dalla fune da una parte e dall'altra è una cosa che si è perpetuata, adesso vedremo ancora. È sempre la volontà che deve indirizzare. Non si sono curati di ritenere, leggiamo bene questa parola, non si sono curati. Cioè, non, diremmo in termini comuni, si se ne sono fregati. Di ritenere questo che era un elemento essenziale, dove ritenerlo avrebbe permesso di coltivarlo e farlo crescere. Ebbene, allora a questo punto ciò che il Signore si proponeva in qualche modo è stato gravemente ferito. Allora, visto che essendo entrato il mondo qui dentro ed essendo questo avvenuto in Eden, per forza il Signore ha dovuto cacciarli fuori, perché ci sarebbe stata la possibilità che in Eden venisse un governo del male, non il governo del Signore. E quindi li ha cacciati e ha messo una difesa che è descritta attraverso angeli che muovono una spada fiammeggiante. Non ha però il Signore benignamente rinunciato al suo programma. No, è andata così, è stato provato, è successo in questo modo, ma a me non sto bene. Io voglio portare di nuovo le cose secondo il mio programma iniziale. E allora ha concepito un piano che è un piano della sua volontà benigna, che passa attraverso una sequenza, un percorso, che adesso andremo un attimo a esaminare, che non è quello originale, non era ciò che voleva, ma essendo avvenuto ha dovuto trovare e ha trovato questa altra soluzione che in sostanza è l'opera del Signore Gesù. Essendosi verificata questo muro qua, l'anima da dove prende le sue informazioni? Le prende da qui, le prende dal corpo e le porta dentro. E l'uomo infatti reagisce alle informazioni che riceve dal mondo, dall'esterno, elaborando dei pensieri, quindi usando l'intelligenza, ma sulla base di quelle informazioni là, ed elaborando o appoggiandosi a emozioni e sentimenti che anche quelli sono eccitati dall'esterno. Restando sempre che la volontà è un elemento fondamentale. Preciso qua una cosa che mi sembra molto importante a proposito della volontà. Quando il Signore ha permesso la tentazione, la volontà c'era? Era già stata donata o no ad Adamo ed Eva? Sì. Allora la volontà è una caratteristica essenziale creata nell'uomo, cioè viene prima del peccato, e quindi se viene prima in qualche modo dobbiamo considerare una cosa molto più profonda. Il peccato è una sorta di, volevo dire, incidente di fatto avvenuto che è venuto a galleggiare nella situazione. Perché? Perché non è stata utilizzata bene quella caratteristica lì della volontà. La volontà è molto più profonda del peccato, dobbiamo ricordarcelo bene, e questo ci deve anche rallegrare, perché essendo molto più profonda, essendo l'essere umano in generale caduto nel peccato, rimane ancora la possibilità di uscirne, utilizzando questa volontà che è più profonda, è una caratteristica essenziale che non è morta, è mutilata rispetto a quello che era all'inizio, però c'è ancora. Così come ancora ci sono la coscienza, ci sono l'intuizione e la comunione. Leggo un breve passo che è uno dei proverbi. I proverbi delle volte sparano delle fucilate terribili in tre parole. Allora vado al capitolo Proverbi, direi che sia il 20, sì, Proverbi 20-27. dice, e qui si sta riferendo all'uomo in generale, dice lo spirito dell'uomo, ed è spirito con la S minuscola, lo spirito dell'uomo è una lucerna dell'Eterno che scruta tutti i recessi del cuore. Cioè non è morto, è una lucerna. Voi sapete cosa è una lucerna? Oggigiorno li usiamo poche perché facciamo tutte delle grandi luci. Ma lucerna è quei lanternini più o meno con un candelotto dentro per cui uno vede siano per terra e poi inciampa lo stesso. Ma è una lucerna, non è spirata completamente. E allora questa lucerna scruta tutti i recessi del cuore, sì, tutti i recessi del cuore. Bene, quindi questo ci conforta nel senso di dire che all'essere umano il Signore ha lasciato, nonostante questo muro, che se io manca qualche mattone, non so come dirlo, per cui ancora gli elementi fondamentali della comunione nell'assieme possono spirare. È una lucerna che scruta tutti i recessi del cuore. Se andate al versetto 20 dello stesso capitolo, guardate che frase terribile è detta a proposito di questa lucerna e a proposito del primo comandamento relativo all'uomo. Dice: chi maledice suo padre e sua madre, la sua lucerna si spegnerà nelle tenebre più fitte. Il primo comandamento dopo i quattro, quindi il quinto in sostanza, il primo comandamento relativo al rapporto fra uomini è quello di onorare il padre e la madre, ed è ben precisato che il primo comandamento con promessa: sarete felici se onorerete il padre e la madre. E qui dice esattamente il contrario per confermare quello che è detto usandolo nel verso diritto: chi maledice suo padre e sua madre, la sua lucerna si spegnerà nelle tenebre più fitte. Cioè quel poco che riesce ancora a trapelare, che è fondamentale per accogliere la redenzione in Cristo Gesù, si spegnerà. Questo è molto grave. Bene, ritorno adesso al punto di cosa doveva fare, come è stato fatto, organizzato il piano del Signore a fronte di questo schema. L'elemento fondamentale era che questa freccia qua, che dice dall'esterno corpo e anima, poi barriera sullo spirito, doveva riaprirsi nell'altro verso. Per riaprirsi nell'altro verso bisognava distruggere questo muro qui. Conosciamo più o meno in tanti un librino, sempre di Boccimini, che è intitolato Per liberare lo spirito, ed è scritto spirito con la minuscola, vuol dire per buttare giù questo muretto qua. Allora se buttiamo giù quel muretto lì, riesce a rifunzionare, a rigirarsi e funzionare nel modo diretto, corretto, la direzione da parte del Signore. Allora il modo in cui il Signore ha operato è questo. È l'uomo che ha fatto il patatrac. Bisogna che sia un uomo a ricorreggerlo. Perché se lo faccio io da autorità, allora tanto vale che da autorità gli impedissi di farlo. Deve essere un uomo. Siccome da Adamo ed Eva sono derivati tutti gli uomini, ci deve essere un uomo che raccoglie tutti gli uomini. E non posso quindi prendere un uomo, un bravo uomo, bravo, 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 perché visto quello che poi adesso aggiungeremo, quello lì verrebbe sacrificato e lui non godrebbe del beneficio che gli do a tutti gli altri. Allora ci vuole un uomo un po' speciale, diciamo così. E l'uomo speciale è stato il Signore Gesù, il quale è nato a un certo momento dei tempi come uomo. È nato come uomo nel senso che pur nell'opera di concezione fatta dallo Spirito Santo, però è cresciuto come chiunque di noi nel grembo di una donna. È nato da una donna, Galati 4:4 mi sembra che dica questo, è nato di donna ed è nato con tutti i limiti provenienti da questa parte qua, cioè del corpo, l'accessibilità al corpo da parte del maligno e il condizionamento che questo determinava sull'intelligenza, l'emotività e la volontà. Però una differenza c'è, e la differenza è che è nato, sì, di spirito, e qui per il Signore questa S, che comunque c'è, perché lo spirito dell'uomo rimane, ma è in comunione con la S grande, con lo Spirito Santo. E allora ecco che in considerazione di questi due aspetti si può dire che Gesù era figliuolo di Dio, ma anche figliuolo dell'uomo, perché era esattamente sensibile a tutte le nostre situazioni, come noi siamo, essendo nato, avvenuto al mondo attraverso il modo in cui tutti noi siamo venuti al mondo. Questa persona, così particolare, essendo però ripiena di spirito, doveva attraversare la situazione che aveva dovuto affrontare Adamo. Se Adamo, come capostipite di una generazione, l'ha sbagliata provvedendo il male per tutti, chi doveva recuperare il male per tutti all'indietro, quindi il bene per tutti, doveva riaffrontare la stessa situazione, quindi essere soggetto alla tentazione. E Gesù, sappiamo che non appena è uscito dalle fonti battesimali, dal Giordano dove è stato battezzato, è stato immediatamente dallo Spirito guidato nei luoghi selvaggi o deserti, cosa dice, per essere tentato. Per essere tentato, ci è stato portato apposta e doveva essere così, perché se doveva rinvertire tutto, bisognava rifare lo stesso percorso trovando uno che lo facesse correttamente. E quindi è stato tentato, sappiamo quali sono state le tentazioni, che sono descritte nei termini più diversi, così, ma sostanzialmente era una. Il senso di quelle tre tentazioni era semplicemente, diciamo semplicemente questo: vediamo se riesco a scardinarlo dalla sua posizione di essere guidato dallo Spirito Santo, perché se riesco lì, allora fallisce il piano. Questo era il senso, cioè fargli operare delle cose in quanto figliuolo di Dio e non come figliuolo dell'uomo, mentre invece era come figliuolo dell'uomo che doveva affrontare l'argomento e dire di sì. E quindi il Signore Gesù, come figliuolo dell'uomo, ha esercitato la volontà contro il maligno difendendosi attraverso lo spirito che aveva. E cos'è che chiede il Signore a noi a quando crediamo? Ci chiede esattamente la stessa cosa, ci ha messi nella stessissima condizione. Il problema sarà che se il Signore era ripieno dello Spirito, noi non siamo ripieni. Poi ritorneremo su questo punto per non sentirci meno matti, ma lo dico subito in parte. Non siamo ripieni perché non lo lasciamo respirare, mica perché sia stato uno spirito di serie B. Perché non lo lasciamo respirare? Abita, ma è compresso in un cuore che non lo lascia respirare completamente. Però il credente, cioè l'uomo o la donna che a un certo punto della loro vita credono, secondo, prendiamo Giovanni 3,16, che è forse il versetto più famoso, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque crede, chiunque. Qui in America, in Amazzonia, dove volete, e indipendentemente da questioni, da cose tipo razza, cultura, niente, chiunque crede in lui, nel suo figliolo unigenito, ha vita eterna. Allora la vita eterna si innesca nell'uomo perché gli viene dato l'essere grande, lo spirito, cioè si rigenera questa situazione. E allora qui in questo muretto possono cominciare a cadere dei mattoncini perché questo si rimette a spirare, a spingere nel modo giusto. Ma l'accettazione di questa spinta contro l'accettazione della spinta dall'altra parte dipende sempre da questo. Dipende sempre esclusivamente dalla nostra volontà. Sta a noi decidere che di fronte a una certa cosa, qualunque essa sia, e decidiamo per il sì o per il no, secondo quello che ci stimola il Signore, la coscienza, l'intuizione e la volontà, il desiderio di essere in comunione con Lui. Lo schema è quello lì. Siccome però si parte da una situazione in cui c'è stato per secoli e si è coltivato, arricchito, rinforzato dentro di noi o stabilito nel suo marciume questo muretto, non è così immediato. in generale. Poi ci sono i casi particolari, se vogliamo prendiamo grandi personaggi cosiddetti della Bibbia, prendiamo Mosè. Quanto tempo ci ha messo ad arrivare al punto in cui è diventato un servitore dell'Eterno? È stato nel deserto 40 anni. Prima è stato 40 anni a istruirsi per poter poi applicare la conduzione del suo popolo. Quindi si è formato, diciamo, come un professionista, come un uomo che non qualunque dei nostri tempi, che debba poi diventare un direttore d'azienda, un concetto di questo genere. Poi è andato nel deserto perché tutta la sua cultura e capacità non era sufficiente per fare l'opera a cui il Signore l'aveva destinato. Occorreva una conoscenza spirituale. Ci ha messo 40 anni per arrivarci, dopodiché è andato 40 anni. Paolo quanto ci ha messo? Sembra 3 giorni o giù di lì. Da quando è stato scavalcato dalla sua cavalcatura, buttato giù, in 3 giorni di colpo ha ricevuto la luce. Quindi diciamo che avesse una 30 d'anni quando è successo questo evento, paragonabile grosso modo ai 40 di Mosè, però l'altra parte che Mosè ha faticato, ha portato avanti per 40 anni, in 3 giorni è rimasto chiaro nel cuore di Paolo. E poi non faccio altri esempi, ciascuno nella sua situazione. Resta comunque che c'è un certo momento della vita in cui il Signore bussa particolarmente alla porta, perché alla porta di ciascuno, perché questa tensione del suo essere, intesa come lucerna che spinge contro la tentazione, lavora in continuazione. Ci sono però dei momenti particolari in cui il Signore vede che c'è non so che cosa, non posso dire una disattenzione del maligno oppure una sensibilità più attuata, più orientata verso ciò che è spirituale, verso ciò che è celeste. Perché le malattie? Molto spesso perché le malattie, quando si vede che la parte umana, medici, cure, strumenti, eccetera, non riescono, automaticamente l'uomo, siccome ancora la lucerna, c'è ancora quella lucerna, cosa fa? Comincia a immaginare, a pensare, a pregare il Dio che conosce nel modo in cui lo conosce, grossolanamente, ma intanto in qualche piccolo modo rigira la sua attenzione all'indietro. E allora ecco che le situazioni tipo le malattie, ma potrebbero essere anche delle disgrazie in senso lato, come le chiamiamo, sono strumenti che il Signore in sé, per se stesse, non li userebbe, ma deve farlo per cercare di rigirare e di cogliere la sensibilità degli uomini al messaggio che gli può mandare. Come poi in una situazione di questo genere il Signore mandi un messaggero, perché ci pensa sempre, non lo so, lo possiamo immaginare, torna Mosè, il messaggero cos'è stato? È stato che a un certo punto, girando con le sue pecore, probabilmente pensando, ha visto un roveto che continuava a bruciare. Come fa a bruciare sempre? L'ha toccato con quella cosa lì. E ce ne sono state delle altre, anche ancora le troviamo nella parola, e per ciascuno di noi si può dire qualcosa di questo genere. C'è stata una situazione adatta, particolare, probabilmente preparata nel tempo già in modo forse progressivo, per cui c'era una sensibilità e al momento in cui è maturata la circostanza, o meglio la situazione, si è verificata la circostanza e il Signore lì ha bussato, è riuscito a bussare più sonoramente, perché c'era un minimo di preparazione qui da parte dell'uomo nella sua anima, non tanto disposto o meno disposto del solito ad ascoltare dalla parte opposta. Se l'uomo risponde, secondo Giovanni 3,16 o altri simili passi, avviene questo cambiamento. Entra la S maiuscola, entra lo Spirito Santo, il quale nella sua potenza, lo Spirito Santo è la potenza nella Trinità, comincia a spingere in una maniera più pesante. Ciascuno di noi è passato da un momento in cui non era credente ad un altro in cui è diventato credente, e se vuole essere onesto, ci pensa un momento, deve dire che una serie di cose alle quali prima faceva spallucce ha cominciato a non farle più, no? Magari ci ha messo un po' a capirlo, però ha smesso di farlo. C'è chi ha smesso di fumare, c'è chi ha smesso di guardare la televisione, che non sono delle grandissime cose, però cambiamenti che si sono indotti perché? Ma perché la coscienza premeva, in sostanza è così. Poi ci saranno anche delle cose più grandi e più importanti. Ma andiamo avanti al portare a conclusione l'opera del Signore Gesù. Allora il Signore Gesù è venuto come uomo, con caratteristiche umane, infatti era figliuolo dell'uomo, ma contemporaneamente era figliuolo di Dio, per la S maiuscola. Quando noi crediamo, cosa diventiamo? Che cosa cambia? Eh già, andiamo a Romani, perché è sempre bello leggerlo, Romani 8. Romani 8 è uno dei passi in cui lo dice, ma anche Giovanni all'inizio del suo Vangelo, 1:13 direi. Allora, se andiamo a Giovanni 8, dice... Al versetto 8:15... Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione diventa figlio, per il quale gridiamo Abba Padre. Poi lo spirito S maiuscola, perché è entrato, lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito S maiuscola, dove è venuto ad abitare, che siamo figlioli di Dio. Allora, noi in questo momento, per chi ha creduto, possiamo dire che siamo infatti una replica, magari sbiadita, di quello che volete, ma una replica nelle sue componenti essenziali di Cristo. Cioè Gesù era figliuolo d'uomo, e noi siamo tutti figliuolo d'uomo, di donna, vabbè, ma comunque di razza umana, e figliuoli di Dio per adozione. Quindi si è riverificata la stessa situazione, ma torno, perché mi sono di nuovo perso per strada, a come questo è avvenuto. Allora, se da un uomo solo, che era Adamo, vedo di non inciampare, si sono verificati in sequenza milioni di discendenti, tutti coperti dal peccato di Adamo. Per togliere la cosa bisogna fare esattamente il contrario, prendere tutti e riportarli su uno, se altrimenti bisogna ammazzarli tutti. Allora, il Signore Gesù ha fatto questo, ha raccolto in un raccoglitore generale che ha riportato su, e questo è Gesù. Andiamo a leggere questo punto dove è detto, ed è in Prima Corinzi 1:30 ci dice, che affinché nessuna carne, scusate, versetti 29 e 30, Prima Corinzi versetti 29 e 30, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio, io vado di seguito, a Lui, Dio, voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori nel Signore. Allora, in quel sacco lì ci siamo andati dentro tutti, ci ha messi tutti in Gesù. Gesù, attraverso quei passi che adesso andremo a vedere, ha procurato attraverso se stesso, ma a favore di tutti, questo beneficio: sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Allora, resta ancora una parte però da esaminare. Che cosa era necessario? Che passaggio intermedio doveva avvenire? Il peccato non è una cosa che si rimedia. O c'è o la si fa fuori. Questo agli occhi di Dio. Morte. C'era solo la morte come strumento adatto per eliminare il problema del peccato. Allora, con questa raccolta in una sola persona, Gesù, abbiamo invertito il processo. Ma come con Adamo il peccato è entrato, con Gesù bisognava farlo uscire. Per farlo uscire era necessario, inevitabile, che Gesù morisse. Dico Gesù perché è stato lui, e il immaginando che ci fosse stata la possibilità di un'altra persona, avrei detto quella. Grazie cielo, c'è Gesù, è più che sufficiente, era necessario, è altamente abbondante. In Gesù, nella sua morte, il peccato che aveva raccolto da tutta l'umanità è morto, per tutti. Per tutti il peccato è morto sulla croce. E allora, con la morte del peccato sulla croce nel Cristo Gesù, tutti possono beneficiare di essere rimessi in una condizione di questo tipo qua. Però nel fatto di essere morti, ciascuno è morto, non è che automaticamente lo Spirito Santo sia dato a ciascuno. Ha rimesso tutti nella condizione di poterlo ricevere. Ma così come Adamo a suo tempo è stato il primo uomo, o Gesù che è stato il secondo Adamo, hanno esercitato una volontà precisa, ciascuno di noi deve esercitare una volontà precisa. Il recuperare l'umanità non era alla portata dell'uomo, non lo poteva fare. Ci voleva qualcosa di esterno. Ci ha pensato il Signore nella sua benignità, in questo piano in cui hanno operato in tre, perché Dio restava il pianificatore generale. Gesù è stato colui che si è incarnato per portare avanti le cose, e lo Spirito Santo è stato quello che ha tenuto insieme in tutto il tempo Gesù come uomo e il Padre. Quindi tutti e tre hanno operato. Bene, allora il piano è stato realizzato, ma è stata tolta la parte che era impossibile all'uomo, e quindi è stato rimesso in una condizione simile a quella di Eden. Adesso, così come Adamo ha dovuto usare la sua volontà, è stato sfidato a usarla, l'ha usata male, ciascuno di noi la deve usare bene. Quindi nella nostra vita ciascuno di noi incontrerà, l'ho già accennato prima, delle situazioni in cui sarà stimolato da parte della coscienza, della presenza dello Spirito Santo, a questo punto aleggiante attorno, ma non ancora strettamente nell'anima, nello spirito della persona, contro il maligno, dovrà prendere una decisione. E questo aspetta a ciascuno di noi. Allora, l'opera del Signore Gesù è descritta in tantissime cose, in tantissimi termini. Si sente parlare di redenzione, di riconciliazione, di remissione, di riscatto. Sono tutte cose vere, sia ben chiaro. Ma la cosa essenziale che mi sembra sentiamo poco è che tutte queste, redenzione, riconciliazione, riscatto, eccetera, eccetera, sono termini di coronamento di una cosa sola, di una cosa fondamentale, che è l'espiazione. Se Gesù non avesse espiato attraverso la sua morte e la decisione di espiarlo, non reggerebbe niente. Quindi onoriamo nel nostro cuore la espiazione del Signore. È venuto al mondo, si è fatto uomo volontariamente, sfidando tutte queste cose che preconosceva, lo sapeva che sarebbero successe, per espiare il peccato del mondo e per dare anche una traccia di che di cosa il Signore Dio Padre si aspettava, voleva che fossero tutti gli uomini. Il modello di vita di un essere umano al mondo ce l'ha dato il Signore. Essere umano corporale come noi, soggetto a tutto quello che viene, capace di intelligenza, di emotività e di volontà, con uno spirito nel cui abita lo spirito, il quale sostiene la coscienza, l'intuizione e la comunione. Il Signore era così? Ci ha messi nelle stesse condizioni, ma la decisione dobbiamo prenderla noi. Io vi avrò già annoiato tante volte insistendo sull'aspetto della volontà, ma mi sembra così essenziale. Gesù ha sempre fatto la volontà. Come mai dice il mio cibo è fare la volontà del Padre mio che mi ha mandato? E questo è una volta, ma quante altre lo dice? Il suo cibo, cioè si nutre di fare la volontà del Padre, e per fare la volontà del Padre deve deciderlo, e doveva deciderlo dove e come? Sotto lo stimolo dovuto allo Spirito Santo e contro gli stimoli dovuti alla sua carne. Li sentiva anche lui, perché era uomo. Allora, noi siamo chiamati a usare la volontà, e Gesù l'ha usata costantemente, ma il riferimento più particolare, e ancora una volta lo cito, lo dico e lo sostengo, è quella preghiera nel Getsemani, quando ha detto: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Io lo dico così, se lo leggo come un biblista sulla parola, lo dico così. Ma io mi chiedo con che tono l'avrà detto Gesù, perché era schiacciato dalla violenza del maligno che lo tentava, lo tormentava, il suo corpo soffriva terribilmente. E perché soffriva terribilmente? Perché, così come ho detto prima, che le malattie sono degli strumenti che ci rigirano verso il Signore, a pregare Lui, lo stesso strumento lo usava il maligno con l'intenzione che non riuscisse a rigirarsi e a invocare il Padre, ma la smettesse, lasciasse andare la cosa, allora il maligno avrebbe vinto, tutto sarebbe finito. Infatti quello che è uscito dalla bocca del Signore Gesù quando ha detto non la mia volontà sia fatta ma la tua, deve essere stato un grido straziante di un dolore immenso, di una quasi di una disperazione proprio. Qualche cosa è venuto proprio profondo, più profondo possibile della sua natura, e la volontà era nell'anima, come è per noi. Quindi teniamo presente di che cosa può essere stato, per quel tanto che riusciamo a immaginare, la croce del Signore Gesù. E il Padre lo ha aiutato. Come? Mandandogli un angelo. Quando noi siamo in difficoltà e sentiamo contemporaneamente il contrasto, tentazione contro lo stimolo dello spirito, ci troviamo in una situazione che nei suoi elementi è identica. La potenza, la violenza della cattiveria, della situazione può essere diversa. Però siamo spesso anche noi tentati di ascoltare il mondo e non lo spirito. E noi abbiamo da gridare allo Spirito: Signore, io voglio fare la tua volontà. E ricordiamoci che c'è una promessa che Gesù non aveva. La troviamo in Filippesi. Apriamo la parola Filippesi al capitolo 2. C'è una promessa meravigliosa. Filippesi 2 al versetto, la parte finale, la seconda metà del versetto 12, poi il 13, quando dice: ma molto più adesso che sono assente, compiete la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benignità. A me chiede di scegliere. Scegli di fare la mia volontà, poi so che non sei capace di portarla, però se tu la scegli, e vedo che hai una scelta veramente che esprime tutte le tue capacità, ci penso io a portarla a compimento. Dice: è Dio che opera in voi il volere, quello che ho espresso nella mia volontà, e l'operare, la conseguenza di quello che ho espresso. E questo ci deve rallegrare. Il Signore è qui per portarci, ma comunque da queste parole rimane chiaro che la scelta, la volontà, la chiede a me e non può fare diversamente, se no ritorniamo al discorso che ho fatto iniziale, che saremmo delle scimmie o altri animali, insomma. Ci chiede di usare la nostra volontà. Su questo punto della volontà ho già detto una cosa, ne dico un'altra. Allora, qual è il punto focale dove vuole arrivare il maligno per catturarci? Dopo questo che io ho detto, dove andreste voi? Immaginiamo di essere tutti diavoli, no? Dove andremmo a mirare per schiavizzare tutti? Nel catturargli la volontà. Se il maligno riesce a catturare la nostra volontà, ci ha in potere. Allora, quando uno dice: mo sì, un vizietto, dai, fumo 20 sigarette al giorno, adesso faccio un esempio qualsiasi, succede spesso che cose di questo genere, le sigarette, sono considerate, sì, non facciamo una gran tragedia. Ma se in realtà io patisco il vizio di queste, non riesco a farne meno, vuol dire che in qualche modo io non voglio farne meno. mi lascio andare, sì, vabbè, fumo, spenderò un po' di soldi, ma mi va bene così. Quindi in realtà un leggero vizio, chiamiamolo leggero se lo posso dire, tipo fumare, è uno strumento attraverso il quale il maligno entra e ruba una parte della volontà, pianta una roccaforte di non so quale avanzamento, dipende se le sigarette sono 20 o sono 100, non lo so, però il concetto è quello. E se le cose continuano possono venire altri aspetti, la pigrizia per esempio, fatica, quella. La pigrizia è una tipica manifestazione di una volontà che è carente, è giusto? E poi ci possono essere vizi materiali invece del fumo, parliamo della droga, insomma. E se il maligno riesce a entrare, arriva al punto di possedere la persona. Ma chi di voi non sente o il telegiornale o legge i giornali di oggi di tutti questi gente impazzita che ammazza mogli, amanti, amiche, e poi dopo li vedete lì come inebetiti e dicono: ma io non lo so, come è successo? Come è successo? È successo da qualche parte, il maligno è entrato, ha catturato la tua volontà, ti ha fatto fare qualche cosa che tu, in condizioni diciamo normali, non avresti fatto. Il maligno cammina ed è subdolo ed entra nel nostro cuore attraverso mille strade che io non conosco, non le vorrei conoscere da una parte, dall'altra invece devo starci attento per non permettergli che possa entrare. Queste ultime cose le sto dicendo proprio perché, dopo aver tanto insistito sul ruolo della volontà, bisogna che la difendiamo, questa volontà. La difendiamo, quindi da una parte stiamo attenti a non prestarla al maligno, e dall'altra c'è un'altra cosa da fare. Bisogna sposare la volontà col Signore. Cioè, dire: Signore, voglio fare la tua volontà. Prendiamo il Padre nostro, che purtroppo è così logorato. Sia fatta la tua volontà, detta così, sia da chi? E il sia, non lo trovate un po' morbido in lingua italiana? Si dovrebbe dire: fai la mia volontà, se vuoi che ci sia il regno, se no che regno è se ci sono dei sudditi che non conoscono e non fanno la volontà di una persona? Come fa a essere re? Non verrà mai il regno se non c'è la tua volontà, la nostra volontà. È un mandato, un must, bisogna, siamo chiamati a fare la volontà del Signore e occuparcene con severità. Io vi dico che così come ad un certo momento noi nella nostra vita, o chiunque abbia creduto, ha espresso l'accettazione del Signore Gesù come suo Salvatore, ed è una decisione capitale, bene, guardiamo di prendere una decisione capitale dello stesso tipo al riguardo della volontà. Cioè, sia fatta la tua volontà e non la mia, deve diventare un momento di grido assoluto, violento contro noi, e non fatto una volta per ripeterlo un'altra, ma fatto una volta perché è una donazione al governo di Dio della nostra volontà totale e senza remissione. È un matrimonio della mia volontà con quella del Signore. È un momento particolare della nostra vita che dobbiamo affrontare. Dobbiamo prendere la decisione di consegnare la cosa più importante che orienta tutta la nostra vita, nel peggio o nel meglio, ma comunque fa da ago decisionale, della volontà. È una caratteristica essenziale, creata. E se noi la viviamo come una caratteristica temporale, che un giorno dico sì, un altro dico no, non siamo andati al fondo originario con cui il Signore ce l'ha dato, dove effettivamente può sostenere come Egli vorrebbe il nostro cuore, portarci ad avere una comunione continua. Quindi guardatevi nella vostra vita di trovare il momento di chiederlo al Signore in preghiera, il momento in cui vi venga davanti con uno stimolo di coscienza e di comunione e intuizione, perché voi possiate prendere questa decisione in piedi, piangendo o in ginocchio, non ha importanza, ma che sia una decisione fondamentale: ti dono la mia volontà. ti dono il governo della mia volontà. Non pensiamo con questo di diventare degli automi. La cosa se la posso esemplificare malamente, dico malamente perché come tutti gli esempi sono impropri, colgono qualcosa, ma non colgono tutto, altrimenti non devo fare l'esempio, molto semplicemente. Ma fate questo conto. Quando noi guidiamo un'automobile siamo capaci di guidarla, abbiamo la patente, sappiamo come il regolamento stradale, sappiamo girarla, ma non c'è la benzina. Quello che dobbiamo comprendere è che il ruolo della volontà in mano a Dio è la benzina. Poi noi attuiamo tutte le cose secondo la guida di questa auto con la benzina dentro, è chiaro? Quindi ci rimangono responsabilità, non diventiamo degli automi, dei robot. Tutt'altro, anzi, quella volontà verrà guidata dal Signore proprio per fare. Il Signore ha detto: la mia volontà è quella di fare il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E come l'ha fatta? L'ha fatta predicando, dando esempio con se stesso, guarendo persone, cioè portando la presenza reale dello Spirito nella sua pienezza. Questa è stata la sua volontà. E il Signore si aspetta ancora questo, Perché come mai è scritto alla fine del Vangelo di Matteo: andate, predicate, ammaestrate le genti, battezzatele nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e io intanto vado a fare una passeggiatina al mare. Ha detto: io intanto sono con voi tutti i giorni fino alla fine, sta presente, se lo aspetta. E come mai alla fine del Vangelo di Marco è scritto che questi sono i segni che distingueranno coloro che hanno creduto? E che segni cosa sono? Sono che guariranno i malati, cacceranno i demoni e altre cose di questo tipo qua. E cosa sono i doni di cui è scritto nel capitolo 12 della Prima Corinzi, dove ci sono i doni spirituali? Ma sono doni giocattolo? Ma sono cose fondamentali che il Signore ha messo a disposizione. E se non escono da noi è perché questo muretto qua non è andato ben giù, è ancora lì, ha dei buchi più grossi di prima. Però non ha permesso il respiro completo dello Spirito Santo presente nei cuori di chi ha creduto, come era nel Signore Gesù. E il Signore Gesù se l'aspetta. Quindi è tutt'altro che messa accantonata la volontà, anzi è impreziosita, ma messa in armonia con la volontà del Padre. Questa è una cosa che dobbiamo ricordare, che è assolutamente meravigliosa. Io non ho finito il mio messaggio perché ho altre cose da riflettere, però essendo quasi mezzogiorno adesso mi fermo e una prossima volta vedrò di completarlo. Che il Signore ci benedica nel cuore, ma profondamente nel cuore, ciò che è qui nella sua parola. Non tanto per quello che ho detto io, ma perché è qui e ciascuno di voi ce l'ha in mano, quindi potete andare a vedere se è vero oppure no. Amen.